In altre parole.
È venerdì 29 dicembre, siamo quindi alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e con il nostro ospite, lo scrittore Eraldo Affinati, fondatore con la moglie Anna Luce Lenzi della scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati, un progetto che, mi piace ricordarlo anche questa mattina, ha trovato una sponda anche nella Svizzera italiana, nel liceo cantonale di Lugano 1 per la precisione. Eraldo Affinati, scrittore quindi e docente, i cui meriti sono stati riconosciuti anche dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che per motu proprio l'ha nominato commendatore della Repubblica Italiana. E poi pochi giorni fa, un paio di settimane nemmeno fa, gli è stato conferito il premio Luciano Bianciardi dedicato quest'anno a Il lavoro culturale. Dei suoi libri, che stiamo seguendo come filo rosso in queste conversazioni, ricordo Campo del sangue, Un teologo contro Hitler, La città dei ragazzi, L'uomo del futuro sulle tracce di Don Lorenzo Milani, Il Vangelo degli angeli e l'ultimo, naturalmente, pubblicato da HarperCollins, Delfini, vessilli, cannonate, un'autobiografia letteraria uscita pochi mesi fa e che raccoglie scritti sparsi con riflessioni, meditazioni e anche poesie. Eraldo Affinati, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
In questa nostra settimana insieme ci siamo occupati, sempre sul filo dei suoi scritti, delle sue riflessioni e delle sue esperienze di vita e di insegnante, dell'essere cristiani oggi, di famiglia, di guerra, ieri di amicizia. Questa mattina chiudiamo il nostro incontro occupandoci di scuola, l'altra sua grande attività, che spesso è emersa durante le nostre conversazioni, ma che oggi vogliamo approfondire. Sostanzialmente, Eraldo Affinati, la sua esperienza scolastica di docente, non di allievo, è sempre stata nel segno del confronto con dei ragazzi comunque difficili o comunque provenienti da situazioni e paesi in grave difficoltà.
Sì, io sono in effetti sempre stato insegnante di lettere, ho sempre insegnato negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, quindi a contatto con ragazzi che magari insomma avevano dei problemi anche familiari. Ho dedicato a questa mia esperienza un libro specifico intitolato Elogio del ripetente. Già da questo titolo si comprende il mio desiderio di raccogliere la sfida che spesso questi ragazzi incarnano, perché non è che ti stanno ad ascoltare mentre spieghi, non prendono appunti, ma anzi a volte ti contestano, sono svogliati, sono ribelli, sono negligenti, però poi se riesci a intercettarli, se riesci a conquistare la loro fiducia, possono diventare degli alunni indimenticabili, come è successo nel mio caso, e quindi io sono molto legato al ricordo di questi ragazzi di borgata, poi sostanzialmente erano quelli a cui insegnavo io in un istituto proprio tecnico e poi alla città dei ragazzi, al cui interno poi c'erano anche i ragazzi immigrati. E devo dire che per me questa esperienza mi ha cambiato come uomo e come scrittore.
Interessante questo aspetto, il fatto che l'esperienza di vita possa influire anche sull'attività di scrittore. Lei, per esempio, ha dedicato più di un lavoro a una figura importantissima di didatta e di pedagogo, Don Lorenzo Milani. Ricordo L'uomo del futuro, che fu candidato finalista al premio Strega nel 2016, ma va ricordato anche Il sogno di un'altra scuola. Quanto è stato importante per lei, sia come docente sia come scrittore, la figura di Don Lorenzo Milani? E poi che cosa resta della sua figura oggi?
Beh, per me Don Milani è stato molto importante. Devo dire che prima ancora di averlo letto, prima ancora di aver letto Lettera a una professoressa, Lettera ai giudici, i suoi libri, ho sentito la presenza del priore di Barbiana in aula, a contatto appunto con gli studenti di cui parlavamo prima. Oggi poi in particolare quest'anno è stato il centenario della nascita, abbiamo avuto tante conferenze e quindi è tornato alla ribalta. Oggi Don Milani bisogna dire, è stato più cose, è stato un sacerdote innanzitutto, perché se non fosse entrato da giovane al seminario del Cestello in Riva all'Arno a Firenze, lui figlio peraltro di un'ebrea come era sua mamma, Alice Weiss, seppure non praticante, niente sarebbe accaduto di quello che poi è accaduto. Quindi un grande sacerdote italiano, anche con difficoltà, insomma, non era semplice come carattere. Abbiamo dovuto aspettare Papa Francesco, che è andato a pregare sulla tomba di Barbiana, per poterlo sentire, non un corpo estraneo, Don Milani. Quindi appunto un sacerdote, un maestro, un profeta. Maestro, perché in qualche modo ha sempre detto che il sapere serve solo per darlo, quindi non puoi accontentarti tu del tuo sapere, della tua cultura, ma devi condividerla con gli altri, devi spartire il pane dell'istruzione, per così dire. È un profeta perché ha visto cose che noi ancora oggi stentiamo a comprendere sulla scuola, sulla politica, però anche un grande scrittore, ci tengo a dirlo, perché in fondo Don Milani, il valore che lui attribuiva alla parola, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, il tema della parola, ti fa comprendere che per lui la parola è conquista di giustizia sociale, però non soltanto questo, l'idea di una come dire, dignità, ecco. E oggi i ragazzi di Barbiana di oggi sono i ragazzi immigrati, che hanno lo stesso problema linguistico che avevano i bambini di Barbiana a cui lui si rivolgeva. Soltanto che adesso è a livello planetario, diciamo, questa condizione non è più soltanto locale, appanninica, italiana, ma riguarda tutto il mondo.
Eraldo Affinati ha ricordato giustamente che ricorrono quest'anno i 100 anni della nascita di Don Lorenzo Milani, una figura che è morta anche prematuramente. Lui insegnava in un'altra epoca completamente diversa. Mi piace proprio per questo motivo il fatto che lei confronti e paragoni la realtà dei suoi, dei vostri, di Eraldo Affinati e di appunto della scuola Penny Wharton di oggi, la realtà dei vostri ragazzi e ragazzi immigrati con i giovani di allora. C'è una differenza fondamentale però che separa almeno apparentemente la realtà di Lorenzo Milani e quella odierna, è che la scuola oggi è confrontata con una sfida straordinaria, una sfida che di per sé sarebbe un'opportunità, e che è la dimensione digitale, la nuova dimensione digitale. Voi come vivete questo aspetto?
Beh, i ragazzi, quando arrivano, i ragazzi immigrati hanno tutti il cellulare, e con questo cellulare ti fanno capire che sei già in un altro mondo, e quindi inevitabilmente ti devi confrontare con questa dimensione digitale, a cui ho dedicato delle riflessioni nel mio ultimo libro, Delfini, Vessilli, Canonate, all'inizio e alla fine, dei discorsi introduttivi e finali. Il tema digitale è decisivo oggi per tutti noi, non possiamo farne a meno, e la scuola è chiamata, dico io, a ripristinare le gerarchie di valore all'interno del grande mare magnum della rete. Dobbiamo insegnare ai ragazzi che non tutto è uguale a tutto, quindi se vai in rete e clicchi su Wikipedia non è detto che quello che tu leggi sia verificato sulla fonte, e quindi quello che conta davvero è la verifica dell'esperienza che tu puoi fare, far capire che un conto è l'informazione, pur necessaria, pur fondamentale, e un conto è la conoscenza delle cose. Tra informazione e conoscenza in mezzo passa l'esperienza, e la scuola deve insegnare, deve incarnare proprio per i ragazzi l'esperienza, e questo è il grande tema che rende oggi l'insegnamento ancora più importante rispetto a quello che è vissuto da Don Milani, l'idea che l'insegnante non può essere lasciato da solo a come dire, portare i ragazzi verso queste esperienze conoscitive, deve essere accompagnato dalle agenzie educative, dalla società, e bisogna anche ripristinare i rapporti con le famiglie, che spesso purtroppo ostacolano il lavoro dei docenti piuttosto che favorirlo. Quindi oggi l'insegnante, io dico sempre, forse è più solo rispetto a come fosse lo stesso Don Milani, però ancora più necessario.
La scuola Penny Wharton, mi piacerebbe chiudere con questa scuola davvero importante, io credo, lo dimostra il fatto che abbia più sedi anche nella Svizzera italiana, per esempio. Com'è nata la scuola Penny Wharton? Dove sta andando?
Beh, la scuola Benny Wilton nasce da un sogno che poi si sta realizzando in qualche modo, l'idea di insegnare senza spiegare, per esempio. Sembra banale dirlo, in realtà è abbastanza importante, cioè, non puoi spiegare le regole grammaticali a un analfabeta nella lingua madre, cioè un bambino o un adolescente che non è mai stato a scuola, quindi ti devi mettere in una posizione dell'uno a uno, quindi una scuola senza classi, senza voti, senza burocrazie, senza soldi perché non abbiamo finanziamenti, e questo ci piace perché ci consente di affermare il valore della gratuità, nel senso io ti do senza pensare a quello che tu mi potrai restituire, quindi il valore di un lavoro, come dico sempre io, a fondo perduto, e questo è molto bello quando tu vedi tanti ragazzi che vengono da tutto il mondo, donne con bambini, e ti accorgi che questa folla, questa umanità, questo fiume tumultuoso di umanità, di cui tu vedi praticamente soltanto la foce se la vedi, però in realtà ci sono delle sorgenti inquinate, abbiamo detto in questi giorni i miei viaggi nei luoghi delle partenze, però c'è sempre la possibilità di ricrescere, che noi vediamo nei nostri ragazzi, in tutte le nostre Benny Wilton, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, appunto anche a Lugano, nelle scuole anche statali che ospitano le Benny Wilton nel pomeriggio, tu vedi la possibilità che questi ragazzi, pur reduci da esperienze difficili, riescono a ricrescere, a rimettersi in piedi. Mi piace chiudere questi nostri appuntamenti con un'immagine che mi torna sempre in mente, l'idea di un bambino nigeriano piccolissimo che si mette il mappamondo di plastica sulle spalle, che noi appunto a Roma abbiamo questo grande mappamondo. Io mi ricordo questo bambino se lo metteva sulle spalle e andava fra i banchi mentre la mamma studiava i verbi, i nomi e le frasi, e lui andava. Ecco, credo che questo bambino possa rappresentare il futuro dell'umanità nella speranza che lui incarnava.
Eraldo Affinati, grazie di questo lavoro che fate, preziosissimo, grazie di averci accompagnato in questa settimana, l'ultima settimana dell'anno. Abbiamo imparato, credo, parecchie cose un po' tutti, abbiamo imparato anche l'importanza della scuola, una volta di più, dell'educazione, della conoscenza e dell'esperienza della vita. Grazie davvero, auguri carissimi di buon anno e buone cose.
Auguri anche a tutti voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.